dalla redazione di Pagine Ebraiche dedicato al commento alla rassegna stampa. Unità e ricostruzione sono le parole chiave del discorso al Senato del Presidente del Consiglio Mario Draghi, evidenziate oggi nelle diverse prime pagine dei quotidiani italiani. Il suo governo ha ottenuto la fiducia dei senatori con 262 voti a favore e 40 contrari. Oggi è atteso invece il voto alla Camera, ma intanto i giornali analizzano punto per punto il suo discorso al Senato. Elementi principali: l'irreversibile sostegno all'europeismo e all'euro, l'accelerazione sul piano vaccinazioni, le riforme della sanità, della pubblica amministrazione, del fisco, la scuola e il recupero delle ore perse a causa della pandemia. Investire inoltre sulla parità di genere e sul Sud Italia. Politiche strutturali per avviare un'economia sostenibile che affronti la crisi climatica, negoziare un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo che prevede rimpatri per i non aventi diritto alla protezione internazionale accanto a pieno rispetto dei diritti dei rifugiati. A proposito di diritti e clima, segnala il Sole 24 Ore, anche la Commissione UE sta lavorando per attivare una strategia che li tuteli attraverso nuove politiche economiche, un piano rinnovato che sarà presentato oggi a Bruxelles. Intanto, come detto, da noi il presidente Draghi sarà alla Camera per ottenere anche qui la fiducia e iniziare a mettere a punto il suo programma. Biden, intanto, è arrivata l'attesa telefonata del presidente degli Stati Uniti, appunto Joe Biden, al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Una conversazione calorosa ed amichevole, durata circa un'ora, annuncia l'ufficio di Netanyahu, in cui in questa conversazione i due leader hanno discusso i futuri passi in avanti degli accordi di pace, la minaccia iraniana e le sfide regionali, impegnandosi a proseguire il loro dialogo. Tra le sfide regionali, tenere a bada in Iraq l'aggressività iraniana e delle milizie sciite controllate dal regime, come riporta Repubblica. Si raffredda invece la strada che da Washington porta a Riyadh, segnala Avvenire, che parla della decisione dell'amministrazione Biden di tutelare in ogni caso gli accordi di Abramo portati avanti dalla precedente amministrazione. Il quotidiano cattolico rimarca inoltre il ritardo della telefonata Biden-Netanyahu e sottolinea la riapertura di un canale diretto con i palestinesi. Secondo gli analisti, in ogni caso, la questione israelo-palestinese non sarà in cima all'agenda di Washington. La stampa, intanto, sottolinea che ci sono impegni europei in vista per Biden, che domani interverrà alla conferenza di Monaco sulla sicurezza e metterà sul tappeto il dossier Caldi, rapporti con la Cina e unità nella sfida alla Russia, scrive la stampa. Il Foglio aggiunge il conflitto in Yemen, definito dal quotidiano torinese invece come la guerra dimenticata. Vaccini, il Sole 24 Ore, sottolinea come per riuscire a immunizzare il 70% degli italiani entro il prossimo 31 dicembre servirà un ritmo di almeno 260.000 iniezioni al giorno contro i 30.000 degli ultimi giorni, prendendo a modello le vaccinazioni a tappeto in fiere, palazzetti, palestre di altri paesi già molto più avanti di noi, come Israele e Inghilterra, appunto, scrive il quotidiano economico, portando a modello dunque sia Israele sia la Gran Bretagna. Domani segnala invece, a proposito di vaccini, l'ingresso a Gaza di 2.000 dosi del vaccino russo Sputnik 5 provenienti dal Ministero della Sanità di Ramallah. Sono le prime dosi, scrive il quotidiano in una breve, le prime dosi di vaccino che giungono a Gaza dall'inizio della pandemia e saranno somministrate principalmente allo staff medico o pazienti e a pazienti a rischio. Donne Bielorussia contro la tirannia, intervista di Roberto Saviano alla leader dell'opposizione in Bielorussia e simbolo della lotta contro il regime di Lukashenko, la Tikhanovskaya, che appunto a Saviano spiega: sono stata costretta dal destino a occupare questo posto, con altre due donne abbiamo sostituito i nostri uomini esiliati e arrestati. Poi la leader dell'opposizione bielorussa segnala, Tikhanovskaya, segnala come migliaia siano le persone che sono state imprigionate in Bielorussia per il solo fatto di aver partecipato alle manifestazioni pacifiche. Quando escono dal carcere ci raccontano storie che fanno rabbrividire, ci parlano di condizioni di scarsità di cibo. Voi in Italia fate fatica a immaginarlo, ma ora in Bielorussia ci sono meno 20, meno 25 gradi. Immaginate, non c'è riscaldamento nelle celle, è una tortura vera e propria perché la gente si sta congelando. Dunque, la situazione è molto critica in Bielorussia, è un appello all'Italia e così come a tutto il mondo che tiene ai diritti umani di intervenire contro Lukashenko e contro questa situazione inammissibile, soprattutto in Europa. Chiudiamo con una mostra che apre oggi a Brera, Le fantasie di Mario Maffai, 22 dipinti donati al museo nel 2018 dall'ingegner Aldo Bassetti, presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020. Le fantasie sono tavole dipinte con colori allucinati di forte matrice espressionista tra il 39 e il 44, sono un atto di denuncia dei massacri della guerra e del nazifascismo e faranno parte della collezione di arte moderna che sarà ospitata a Palazzo Citterio, spiegano Corriere Milano e Avvenire. Nel 1943, all'età di 14 anni, racconta inoltre Repubblica Milano, il giovane Aldo fu testimone di una strage perpetrata dai nazisti sul Lago Maggiore, precisamente all'Hotel Meina, dove, durante la retata compiuta sulla sponda novarese, furono identificati 16 ebrei. Dunque, il massacro dell'Hotel Meina, di cui il pittore fu testimone e che lo influenzò nei suoi dipinti, appunto, di denuncia contro i massacri da parte del nazifascismo. Il nostro Boker Tov si conclude qua. Io vi ringrazio. Sono Daniel Reich, giornalista della redazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e vi do appuntamento al prossimo.